E con cuori pesanti che siamo qui stamattina, non è facile salutarvi, non è facile lasciare il paese della pasta, del buon caffè, ma è molto di più di questo. I ricordi che abbiamo qui sono profondi, preziosi per noi. Spero di non emozionarmi stamattina. Quindi se sembro freddo è perché non voglio mollare e arrendermi, perché se comincio quel sangue napoletano uscirà e piangerò. Okay. Però come Pastor Craig ha detto, andiamo via tra qualche settimana e vi chiederei, vi invito di pregare per noi, perché anche se sappiamo che stiamo facendo la volontà di Dio, non è sempre facile fare la volontà di Dio. Anche se è una cosa buona, la cosa giusta. Dobbiamo mettere la nostra volontà lì sull'altare e dire, ok, Signore, quello che Tu vuoi. Molte volte mi sono trovato a combattere contro la Sua volontà e è meglio così. Preferisco andare in America in aereo che nella pancia del grande pesce, vero? Perché in un modo o nell'altro Lui compierà la Sua volontà. È meglio che andiamo come Lui vuole. Vogliamo pregare un'altra volta insieme? Signore, vogliamo venire davanti a Te e chiederti di operare in noi. Vogliamo essere disposti a ricevere da Te tutto quello che hai per noi. Vogliamo essere disposti a cambiare, Signore, ad essere sfidati, incoraggiati, compunti e cambiati, Signore. Ti ringraziamo per questo posto, pieno di bei ricordi per noi, pieno di frutto, Signore. Frutto che va alla Tua gloria. E a Te la diamo, Signore, perché Tu sei degno, è l'opera Tua. Va davanti a noi adesso, Signore. Dacci intendimento, parlaci, sii glorificato, che sia edificata la Tua Chiesa, e lo chiediamo nel prezioso nome di Gesù. Amen. Amen. Se hai una Bibbia, andiamo insieme in Romani. Romani 8. Fino a questo punto l'Apostolo Paolo ci ha parlato di tante cose, ci ha fatto vedere il bisogno più profondo dell'umanità, che è la redenzione, il perdono del peccato. Questo è il problema più grande dell'uomo, la natura umana peccaminosa. In capitolo 7 ha finito di parlarci della propria battaglia, la sua battaglia come apostolo, che lui combatteva anche lui, la carne. Poi, arrivando alla fine di capitolo 7, diremmo, ma non c'è speranza neanche per lui, se non avesse detto quello che ha detto. Ma io ringrazio Dio per Gesù Cristo. Amen. E poi capitolo 8 comincia come un nuovo inizio. Infatti possiamo chiamarlo un capitolo di nuovi inizi, perché ci parla di questa salvezza, la nuova vita che abbiamo in Cristo, com'è la salvezza che ci viene per la grazia di Dio tramite la fede, che la rettitudine di Gesù, la giustizia di Dio ci viene quando poniamo la fede in Lui per l'opera Sua, che non è per le opere buone che noi facciamo che siamo salvati, è per l'unica opera buona sua, lì sulla croce. E quindi è per fede che noi cominciamo questa nuova vita in Lui. Però poi ci spiega anche che questa vita di fede continua, non è che lì cominciamo per fede e poi basta. La vita va avanti per la fede. Ecco perché Lui cita Abacuc 2,4 e dice, il giusto vivrà per la sua fede. È una vita di fede a cui siamo chiamati. E poi lui comincia a parlare anche della santificazione. che avendo cominciato questa vita di fede, la santificazione non è una cosa che noi otteniamo per il proprio sudore, ma che è l'opera dello Spirito Santo, essendo messi da parte da Lui, per Lui, formati dal suo potere, formati e santificati nella parola di Dio, come Gesù ha pregato quando, come sommo sacerdote, in Giovanni 7 ha detto al Padre: Padre, santificali nella verità. E poi ha detto: la tua parola è verità. E quindi ecco perché siamo qui stamattina, per essere santificati nella sua parola, nella verità. Ci raduniamo ogni settimana, spero anche due volte la settimana, per essere santificati. Sempre l'opera sua, però noi vogliamo collaborare. E poi, parlando di questa vita cristiana che viviamo per la fede, ci spiega anche che è vissuta nel suo potere, non nella nostra forza, ma suo potere, il potere dello Spirito Santo. Ecco perché Gesù ha detto ai discepoli in Atti 1 di non andare via, di non lasciare Gerusalemme finché la promessa del Padre non arrivava, che è la promessa dello Spirito Santo. Perché avendo ricevuto potere, sarebbero potuti essere testimoni per Lui. E quindi questa è buona notizia, è vero? Perché la salvezza viene non tramite le buone opere nostre. Non possiamo ottenerlo. Viene per la grazia di Dio tramite la fede. Anche la santificazione è l'opera sua. Il potere è suo, non nostro. E quindi è buona notizia, però a che fine? Siamo chiamati a diventare suoi figlioli, però a che fine? Cos'è che Dio vuole fare con noi? Che cos'è la sua volontà? È la domanda più spessa, cioè fatta più spesso, è vero? Che cos'è la volontà di Dio per me? Tutti lo vogliamo sapere. La risposta è nei versetti seguenti, in capitolo 8. Forse direi che sono i versetti, almeno versetto 28, è quel versetto più citato in tutta la Bibbia. È quel versetto che ci piace citare, una promessa che ci piace ricordare, quando abbiamo quella scatoletta sulla tavola con i biglietti, un versetto per ogni giorno, una promessa di Dio per ogni giorno, capito? Quando quello lì esce e dice: tutte le cose cooperano al bene, diciamo: ah, che bella promessa. Però questo versetto ci dice altre cose che sono importantissime, che vogliamo vedere stamattina. Leggiamo il versetto 28 insieme. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Ora qui Paolo comincia a cambiare la marcia un po', perché poco fa lui aveva detto che ci sono delle cose nella vita cristiana che noi non le sappiamo. Aveva parlato della debolezza di preghiera, che molte volte non sappiamo come pregare. Io mi identifico con questo, e in questa debolezza lo Spirito ci aiuta, Lui intercede per noi. Ha detto anche che questa redenzione è una cosa che noi guardiamo avanti, al futuro, speriamo, avendo questa speranza in ciò che non si vede, una speranza basata sulle promesse di Dio, però comunque è una cosa invisibile, e molte volte dimentichiamo questo. Vogliamo avere le cose tangibili. E quindi, avendo questa speranza in ciò che è invisibile, queste debolezze nella preghiera cominciano a uscire, perché vogliamo vivere secondo la visione, non per la fede. Quindi ci sono delle cose che non sappiamo. Però, dice lui, c'è una cosa che sappiamo, in versetto 28, sappiamo questo, che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Quindi c'è una certezza, vedi? Sappiamo, non speriamo che le cose cooperino al bene, ma sappiamo. E dipende dalla tua Bibbia, potrebbe anche dire sappiamo che Dio fa cooperare al bene. E questa è l'idea. Se non dice questo, non pensare che le cose capitano così, che succedono così, senza la mano di Dio. È Dio che lo fa, è l'opera sua. Questa è l'idea di Paolo qui, per farci capire, non è una forza invisibile nell'universo che misteriosamente gira le cose al bene, ma Dio che lo fa. Non è un pensiero, un atteggiamento positivo, che se noi pensiamo in modo positivo, se noi ci convinciamo che tutto alla fine uscirà bene, andrà bene, no. Perché molte volte siamo confusi in ciò che è bene e ciò che è male. Qui Paolo dice che abbiamo la sicurezza di questo, che è un'opera intenzionale di Dio in ogni cosa. Ma ti rendi conto quello che lui sta dicendo qui? È veramente una cosa molto forte, che dovrebbe, per noi, dovrebbe confortare e anche, direi, sfidarci. Sfidarci perché, sapendo questa verità, dovremmo essere più in grado di vivere per fede, sapendo quello che Dio promette qui. Ci sfida di avere più fede e meno lamento, vero? Fede, ricordandoci che Dio è più in controllo che molte volte noi riconosciamo. La sfida di essere più arresi a ciò che Lui fa e permettergli di lavorare come Lui vuole, che sia fatta la sua volontà. E Paolo sta parlando in termini assoluti qui. Lui dice tutte le cose, tutte. E questo è difficile per noi di mandare giù a volte, perché quante volte ti chiedi, ma com'è possibile che questo sia per bene, vero? Succede spesso. Abbiamo questa difficoltà perché noi vediamo solo una piccola parte di quello che Dio fa, non vediamo la fine dall'inizio come Lui vede. Ma Paolo dice tutto, e quindi niente per causalità. C'è un'opera di Dio in ogni cosa, niente è fuori dal suo controllo, niente scappa senza che lui lo veda. E quindi questa verità deve avere un impatto in modo meraviglioso su come noi vediamo le cose, quelle lenti attraverso le quali giudichiamo la vita, giudichiamo le situazioni che viviamo. Dovrebbe portare tanto incoraggiamento per noi. E Paolo è qualificato a dire questo per due motivi, in due sensi. Paolo poteva dire questo teologicamente perché è Dio che lo sta dicendo. Non è Paolo che, come uomo soltanto, dice guarda, quello che ho imparato è che Dio sta operando. Questa è la parola di Dio a noi, quindi Dio sta dicendo a noi e vuole che noi capiamo bene. Ogni cosa coopera al bene, perché lo sto facendo io. Quindi Paolo poteva dire questo senza che la gente, i lettori dell'epoca, dissero ma è facile per te, Paolo, di dire questo, tu che sei apostolo, che hai una vita facile, tu che puoi guarire i malati, puoi anche risuscitare i morti. Paolo non aveva una vita facile, anzi, ha vissuto una vita molto più difficile di qualsiasi persona qui, vero? Quindi poteva anche parlare sperimentalmente, per le sue esperienze, che tutte le cose cooperano a bene per quelli che amano Dio, per quelli che sono chiamati secondo il suo proponimento. Pensa un po' di quello che Paolo ha vissuto. Naufragio, malattie, lapidamento, fame, prigione, è stato rigettato, vero? Però è stato anche strabenedetto. E quindi sta dicendo, in qualsiasi situazione possiamo appoggiarci su questa verità. E questo fa parte della nuova vita che abbiamo. Dio sta operando in ogni cosa, tutte le sue esperienze. E se Dio sta operando, amici, vuol dire che Lui sta operando per un prodotto finale. Ha un progetto già in mente di quello che Lui vuole fare. Non è che Lui aggiunge un po' di rosso qua, un po' di blu là, e poi dice, vediamo come viene. Mi piace. No, non mi piace, aggiungo un po' di nero, un po' di arancione. Dio già sa dall'inizio quello che Lui vuole fare. Noi non lo vediamo, però Lui lo sa. E quindi niente è a caso. Non comincia mai un'opera senza sapere già quello che Lui vuole compiere. Vedi, ma noi siamo qui, viviamo su questo terreno finito, limitato, non vediamo la fine di quello che Lui sta facendo. Però Lui lo sa già e non deve mai improvvisare. Questa è buona notizia, è vero? Paolo conferma questo, e quindi quel prodotto finale è già pianificato. Sai, quando Dio ha cominciato a creare la terra e i cieli, secondo te già sapeva dal primo giorno quello che avrebbe fatto il sesto giorno? Certamente! Già aveva un progetto. E quindi è molto simile a quello che noi viviamo con la nuova creazione. È veramente un'immagine per noi, un esempio di come Dio lavora in noi. Io non so perché Dio ha creato in sei giorni e poi si è riposato il settimo. Veramente Dio avrebbe potuto fare tutto in un giorno, vero? Come noi preferiamo che Lui lavori per noi, vero? Fa tutto oggi, Signore, però non lo fa. E non so perché, però vedo quando tempo passa e guardo indietro, guardo alle spalle, vedo, Signore, grazie che hai fatto così. Grazie che tu hai messo in ordine le cose in questa maniera, in modo di preparare il terreno per quello che vuoi fare. Sono contento che Dio non fa come io voglio, spesse volte. Ma con la creazione ci sono state varie fasi. Il primo giorno, il secondo giorno. E ogni fase era importantissima per la successiva. E sai, Dio sta facendo similmente con noi. Magari se fossimo stati lì quel primo giorno della creazione e Dio ha finito di creare la luce, ok? Forse avresti detto sì, è buono, come Dio ha detto è buono, ha visto la luce, ha detto è buona. Però poi separando, formando la terra e poi separando le acque dei cieli e le acque terrestre, questo è buono, magari ti saresti chiesto, ma che sta facendo? Poi il terzo giorno, poi il quarto giorno, poi il quinto. Vedi, forse non avresti capito perché è buono. E spesse volte la stessa cosa con noi. Lui ha cominciato questa opera di santificazione separando la terra dalle acque, le tenebre dalla luce, come fa con noi. È importante ricordare questo, perché Paolo dice in 2 Corinzi 5, 17, chi è in Cristo è una nuova creatura. Tutte le cose vecchie sono passate, tutto è nuovo. E amici, Dio ha cominciato un'opera buona in noi e lo porterà a compimento. Come Lui ha cominciato a santificare le cose con la creazione della terra, fa ugualmente con noi. Sta parlando di quello che è tenebre, quello che è luce, quello che è buono, quello che non è buono. E deve fare questo in noi. E ora, quello che Lui ha cominciato in noi, per portarlo a compimento, ogni cosa che succede nella nostra vita fa parte di quell'opera, anche se noi non comprendiamo questo. Poi, Lui dice che questa opera è buona, è per il bene, quindi vediamo lo scopo qui. Però sai, questa è la parte che ci piace di più. Molte volte non comprendiamo il significato di buono, di bene. Molte volte citiamo questo soltanto quando le cose negative vengono, vero? Perdi il lavoro e cosa dici? Magari citi questo versetto e dici, va bene, ho perso il lavoro, ma tutte le cose cooperano bene, magari Dio ha un nuovo lavoro migliore per me, un lavoro che paga di più, un lavoro che è più facile, meno fatica, o non riusciamo a vendere la casa e diciamo, Dio vuole che io ottenga un prezzo migliore per la casa, mi sta facendo aspettare. Oppure, quando sei bloccato in traffico, cosa dici? Quando sei dietro a questo conducente lento, dici, Dio mi sta proteggendo da un incidente che è più avanti. E quindi vediamo le cose in questa maniera e citiamo questo versetto così, però sai, non è la promessa che Lui sta facendo qui. È vero e può essere che Dio ha un migliore lavoro per te. Solo Dio lo sa. Può anche essere che non ha un migliore lavoro, può essere che ha un lavoro peggiore o non ha lavoro per un periodo. Forse Lui vuole insegnarci fede, forse vuole staccarci un po' dal materialismo e insegnarci di nuovo di vivere per fede e avvicinarci di più a Lui, insegnarci di fidarci. O forse con quella macchina che sta andando lento, vuole insegnare me pazienza, perché non ne ho. Ho poca pazienza e purtroppo la pazienza è una cosa che non puoi aprire un libro e leggere e impararla così. Ah, così si fa la pazienza. No, la pazienza è quella cosa che ci vuole soltanto quando la situazione la richiede. E quindi Dio ti mette in quelle situazioni. Quante volte siamo così impazienti perché la società è fatta in tale maniera che aspettare è un peccato. Forse un po' meno qui che in America, però sai da dove vengo io? Se tu devi aspettare dovresti essere compensato, il compensato. Perché aspettare è una cosa brutta. C'è anche una catena, una pizzeria a catena che si chiama Domino's. Domino's deve consegnare la pizza a casa tua entro mezz'ora da quando fai l'ordine. E se non arrivano nell'arco di 30 minuti la pizza è gratis. Quindi tu fai l'ordine, chiudi e cominci a sperare che lui ha una gomma a terra. Così puoi mangiare una pizza gratis. Però vedi come è fatta, perché non dovresti aspettare. Aspettare è un peccato ormai. Però nell'economia di Dio non è così. Nel suo regno, lui, molte volte quando vediamo tra la storia del mondo, la storia della Chiesa e anche la storia personale di noi, vediamo che lui lavora lentamente, non ha mai fretta. C'è un momento per ogni cosa e quindi forse lui vuole insegnarci ad aspettare lui, aspettare suoi tempi, non i nostri. E poi c'è quella difficoltà di capire cos'è buono. Penso che siamo confusi spesse volte perché la nostra idea di ciò che è buono di questo bene qui non quadra, non è in riga con quello che Dio pensa. La nostra idea spesse volte è diversa. Lui qui dice che Dio lo chiama bene. È difficile, sai, capire spesse volte come sarà buona. Però le cose che noi viviamo fanno parte di quello che Dio sta facendo in noi per quel prodotto finale che non vediamo adesso, però tra poco vedremo cos'è. E quindi anche le cose più dure, le cose più difficili fanno parte di questo. Voi vi ricordate, quelli che ci conoscono da anni, poco dopo che eravamo andati via da qui per cominciare a Treviso, eravamo andati in America per adottare un bambino. Chi si ricorda di quello? E poi siamo andati lì entusiastissimi. La mia mamma mi ha anche mandato un peluche per il bambino. Abbiamo cominciato a misurare la stanza, a fare i piani per come fare, dove mettere il lettino. Non che era facilissimo, perché era un cambiamento comunque enorme per noi, però eravamo entusiasti. E poi siamo andati là a prendere il bambino, tutto questo è successo nell'arco di 2 settimane. Arriviamo lì il giorno che lei sta partorendo, e poi la mamma sparisce, non chiama più, non risponde alle telefonate, e noi siamo lì: Signore, perché ci ha portati qua? E come sapete siamo tornati con mani vuote. E sai che io ho gridato, ero tanto arrabbiato con il Signore, e gliel'ho detto. Cioè, Dio lo sa, comunque, quando sei arrabbiato o frustrato, non serve nasconderlo da Lui, puoi essere anche trasparente. Ho detto: Signore, Tu hai detto che i bambini sono una benedizione da Te, e non vuoi darci un bambino? Che cosa c'è che non va con noi? E poi in quel periodo, sai, sembrava che tutti quanti avevano bambini. Cioè, c'era frutto dappertutto, gli alberi avevano frutto, i gatti avevano i cuccioletti, i cani, i cuccioli, fiori, no, prato, vita dappertutto tranne a casa nostra. E ho urlato a Dio e ho detto: Signore, io non capisco come questo può essere buono. Penso, secondo me, Tu hai sbagliato. E poi 2 ore dopo sono tornato su nel mio uscio e ho confessato: Signore, perdonami. Se questa è la Tua volontà per noi, che non avremo mai figli, la Tua volontà è buona e perfetta. Noi non capiamo, però l'accettiamo. Tu sai, noi non sappiamo. E poi dopo ho scoperto che Renata era incinta, anche se i dottori avevano detto non possiamo avere figli. Mentre io urlavo a Dio: Signore, Tu! E Lui, lo immagino così: ma Mark, se solo sapessi quello che sto facendo. E ovviamente ogni storia finisce diversamente, non è che ogni storia è come la nostra, però il principio è uguale. Cosa vediamo noi da quello che Lui farà? Non comprendiamo spesse volte. E quindi fa parte anche questi momenti difficili, anche quando Dio dice no in assoluto, fa parte del Suo amore verso di noi. Io come genitore, voi genitori sapete benissimo quante volte dovete dire no ai bambini per il loro bene, ma tu pensi che loro capiscono? Mi ricordo quando Luca aveva 2 anni, ero in bagno a fare qualcosa e lui è entrato e lì c'era una bottiglia di plastica arancione con quel detergente tossico molto pericoloso per pulire, forse era per sbloccare il drenaggio. E non so perché fanno le bottiglie così, di quel colore lì, perché attira subito i bambini. Però lui voleva quella bottiglia, per forza, era, la sua vita dipendeva da quella bottiglia. E io gli ho detto, no, Luca, non lo puoi avere. Sai quanto lui era arrabbiato con me? 2 anni, e litigava con me. Figurati quando sarà teenager. E ho detto, ok, adesso gli spiegherò, 2 anni. Luca, quella bottiglia lì è pericolosa per te. Ma quando sarai più grande, la puoi avere, puoi anche avere una scopa, una spugna, e puoi anche dare una mano qui in bagno a pulire. Però adesso non va bene per te. Quindi ci sono quei momenti in cui Dio ci dice no, non è il momento, oppure non è per te. Poi ci sono quei momenti in cui noi dobbiamo assicurare che i bambini abbiano quello che hanno bisogno. Per esempio i pisolini. Non so chi ha più bisogno, loro o noi che facciano un pisolino. Anche io devo fare un pisolino ogni tanto. O l'igiena, no? Devono lavare i denti, che molte volte non vogliono fare. Quindi noi genitori siamo responsabili e assicuriamo che facciano quello che devono fare. Anche se a loro sembra togliere tempo per il divertimento e per il loro bene. Poi ci sono quei momenti di disciplina, quando ci spezza il cuore, ma dobbiamo tirar fuori la cintura, o cucchiarella, come chiamano a Roma, di legno. Disciplinare i bambini per il loro bene, per dare la guida per la vita, per insegnargli il bene e il male. Dio fa la stessa cosa con noi, ci disciplina. E la Bibbia ci dice di non disprezzare questo, perché quando ci disciplina è la prova che noi siamo suoi figli, è la prova che lui come padre ci ama. Se non sei mai disciplinato dal Signore, dovresti preoccuparti. Se non vedi mai la sua mano pesante su di te in disciplina, dovresti chiedere perché. Quando ci disciplina è l'evidenza che siamo suoi, che apparteniamo a lui. E poi c'è quella intercessione che noi facciamo, pregando per i bambini sempre che loro conosceranno le vie del Signore e cammineranno con lui per sempre, come Gesù intercede per noi. Queste cose fanno parte della vita cristiana. E quindi se lui ci ha chiamato secondo un proponimento, uno scopo, vuol dire che Dio ha un'idea già di quello che vuole fare. Ripeto, molte volte è diverso di quello che tu e io pensiamo, però lui già sa quello che vuole fare. C'è un prodotto finale glorioso, un prodotto buono, che quando lui finisce dice è buono, anche se non lo vediamo. Beh, se noi ci fermassimo qui, sarebbe incoraggiante sapere che lui sta facendo qualcosa per il nostro bene, però sarebbe un po' ambiguo, perché vogliamo comunque sapere che cos'è questo prodotto finale che lui dice. E Paolo ce lo dice in versetto 29, quindi finiamo lì. Poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Quindi predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio. Vedi, questo è quel bene che Dio vuole produrre. Questo è quel prodotto finale di cui il versetto 28 parla. La promessa di Dio non è sempre quello che noi pensiamo, quindi non vogliamo tenere Dio a una promessa che non ha fatto. Stiamo attenti a non dire, sai, Dio ha fatto così nella mia vita perché vuole fare qualcosa di meglio materialmente parlando, carnalmente pensando. Ogni cosa che Dio fa è per conformarci di più ad immagine del suo figlio. Questa è l'idea di versetto 28. Ecco, vedi, infatti, versetto 29, spesse volte sentiamo i calvinisti che usano questo per dire, parla della predestinazione, la salvezza che è predestinata a certe persone. Non si tratta di questo qui. La predestinazione si tratta di quello che Dio ha predeterminato per noi, che i suoi figli saranno come Cristo Gesù. Questa è l'idea. Questa è quell'opera che lui sta facendo. Vedi? Non vuol dire che diventeremo come divinità e quella spazzatura New Age o roba del genere, ma che avremo le caratteristiche di Gesù Cristo quando lui camminava su questa terra. Vedi, essere conformi vuol dire che quando cominciamo a camminare con lui non siamo già lì. Siamo così e deve conformarci, deve formare e cambiare. Questa è l'idea di essere conformi. Quindi deve formarci verso la natura di Gesù. Questa è l'idea di essere conformi. Poi l'immagine significa una cosa che rappresenta l'originale. Se tu vedi un ritratto di Pastore Craig, dici, wow, lui è molto più bello in questo ritratto. No, è più bello di persona. Però vedi il ritratto e capisci subito chi è. Capisci quello che rappresenta. Perché ha le caratteristiche dell'apparenza di Pastor Craig. Quindi essere l'immagine di Gesù vuol dire assomigliare a lui. Anni fa, quando eravamo in America per una visita, stavamo fuori dalla chiesa a parlare con la segretaria della chiesa e degli amici, e Luca era lì e faceva le sue imitazioni di Spider-Man, Superman, tutti i suoi supereroi, e gli avevano chiesto, ma chi è il tuo preferito? E lui stava ragionando e io aspettavo e ho detto, aspetta, lui dirà papà. Poi ho detto, Luca, vai, digli, è il papà, vero? E lui fa, no, Gesù. Mi ha sgonfiato, perso tutto. Però poi ci ho ripensato e ho detto, bravo Luca, il tuo migliore, preferito supereroe è Gesù. Sai quell'atteggiamento è quello che noi dovremmo avere? Essere come lui, essere come Gesù. C'è qualcosa di più bello? C'è qualcosa di meglio di quello? No. Gesù è il migliore. E io voglio essere più come lui. Voglio stare tranquillo nel fare la volontà del Padre. Voglio stare tranquillo con una coscienza pulita, sapendo che faccio sempre la volontà del Padre, che sono sempre nei suoi tempi, nei suoi piani. Ma che cos'è questa immagine? Noi abbiamo un'idea già di Gesù, ovviamente. Vediamo qualche caratteristica di Gesù, perché è importante che portiamo via questo con noi nei successivi 10 minuti. Andiamo in Matteo un attimo, Matteo 11. Versetto 29. Qui vediamo la sua gentilezza. Ops. Matteo 11, versetto 29. Lui fa questo invito a tutti quelli che sono travagliati e aggravati e dice, prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore e voi troverete riposo per le vostre anime. Puoi mettere un prezzo su questo? Riposo per l'anima. Wow. Però vedi l'idea di quello che Gesù dice qui? Prendete questo giogo su di voi, mio giogo, camminate con me. Sai il giogo che hai i due buoi? Che camminano insieme? Impariamo da Gesù camminando con Lui. C'è quello che noi impariamo dalla parola, però poi c'è quello che noi impariamo dalla vita. L'esperienza con Lui, camminando con Lui. Impariamo da Lui, e l'idea qui è di diventare come Lui, essere umili, di cuore, mansueto. Questo è quello che Gesù, il Signore, vuole produrre in noi. Questa gentilezza, questa mansuetudine. Poi saltiamo avanti in Giovanni 13 un attimo per vedere la sua umiltà. Giovanni 13. Conosciamo benissimo questa storia, che Gesù lavava i piedi dei discepoli. E ha dato questo esempio per noi di lavare i piedi gli uni agli altri. Leggiamo solo versetti 12 a 17 un attimo. Così, dopo aver lavato i piedi, riprese le sue vesti e si mise di nuovo a tavola e disse loro: comprendete quello che vi ho fatto? Ho fatto questa domanda perché sapeva, non avevano compreso. Voi mi chiamate maestro e Signore, dite bene, perché io lo sono. Se dunque io, il Signore, il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni degli altri. Io infatti vi ho dato l'esempio affinché, come ho fatto, io facciate anche voi. In verità vi dico, il servo non è più grande del suo padrone, né il messaggero più grande di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Vedi, Gesù, iniziando con questi 12 uomini, 11 qua, voleva che loro facessero la stessa cosa. E che poi, facendo discepoli in tutte le nazioni, dessero anche a noi l'esempio di come essere servi, umili. E quindi c'è l'umiltà che il Signore vuole che noi serviamo gli uni gli altri, e dice: non solo se sapete questo siete benedetti, ma siete beati se le fate queste cose. Quindi non ci sono posizioni di superiorità tra di noi, siamo tutti servi davanti a Dio, tutti servi in questa comunità. Se ti piace avere tante persone sotto di te, prendi un lavoro al cimitero. Ai piedi della croce siamo tutti uguali. Poi c'è il suo amore. Più avanti, sempre Giovanni, vai a versetto 34 e 35. Dice di nuovo che vuole che noi imitiamo il suo amore. Vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Ora, due cose mi saltano qui dalla pagina, perché innanzitutto amare non è un nuovo comandamento, però quello che lo rende nuovo e lo qualifica è quello che lui dice dopo: come io vi ho amato. L'amore di Gesù non è una teoria, è visto nei fatti, è visto in quello che Lui ha fatto, e quindi non è l'idea del mondo dell'amore, ma quello che la Bibbia ci insegna, quello che Gesù ha dimostrato per noi, un amore che si sacrifica, un amore umile, un amore sincero. E poi dice che questo sarebbe l'etichetta di un vero discepolo. In altre parole, amici, il mondo vede come noi amiamo gli uni gli altri e dicono: loro sono stati con Gesù. Questa è l'idea. Non quello che io avrei detto se io fossi Gesù, alzate i morti, risuscitate i morti, dividete i mari, come Mosè. Da questo conosceranno tutti quanti che siete i miei discepoli. Andate su Put di Treviso e dividete il traffico, allora sapranno che siete i miei discepoli. Ha scelto amore. E magari sembra banale, però sai cosa? È vero amare come il mondo ama, però amare come Gesù ama ci vuole il suo potere, ci vuole la nuova natura di Lui. È un amore sovrannaturale, un amore miracoloso, che va al di fuori di questa carne, che non sono capaci di amare come Lui. Poi saltiamo indietro a Matteo, abbiamo solo qualche versetto da vedere e poi finiremo. Matteo 16,24. Vediamo qui il suo sacrificio a cui siamo chiamati. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Wow! Quante volte dimentichiamo che questo fa parte del nostro discepolato. Che seguire Gesù vuole dire arrendere la nostra vita a Lui, che è l'idea della croce, perché ti ricordi quella sera nel giardino di Getsemane quando Gesù pregava e ha detto: Padre, se è possibile, fa passare questo calice. Comunque non sia fatta la mia volontà, ma la tua. E quel calice era il calice della redenzione, la croce che lo aspettava. E quindi in quella sera Lui di nuovo ha reso la sua volontà per la volontà del Padre. E questo vuol dire prendere la croce. Non affrontare le difficoltà, le sofferenze, come il mondo usa questo termine. Tutti quanti devono prendere la propria croce. No. Sta parlando di una vita completamente arresa a Dio, come Gesù. Gesù dice: se vuoi essere come me, se vuoi seguire me, se vuoi fare la stessa strada, lo stesso sentiero come me, prendi la croce, rinneghi te stesso e seguimi. Quindi Dio vuole produrre questo in noi, questa qualità, questa caratteristica di essere completamente arresi alla volontà del Padre. Poi ci sono le sue sofferenze. Andiamo in Primo Pietro un attimo. Questa promessa non è una di quelle che vogliamo vedere nella scatoletta nel buon seme. Però Pietro ci ricorda che siamo chiamati a questo. Prima Pietro 2, versetto 21. A questo infatti siete stati chiamati, perché Cristo ha sofferto per noi, lasciandoci un esempio affinché seguiate le sue orme. Wow! Essere come Lui vuol dire anche affrontare le sofferenze. Non sofferenze per aver fatto male, per aver fatto qualcosa di cattivo, ma per aver fatto la cosa giusta in questo mondo, per aver testimoniato alla Signoria di Gesù. Questa è l'idea. Combattiamo contro il mondo e Satana. Quindi non essere sorpreso quando devi soffrire per la tua fede. E sai, se Gesù prende degli anni per ritornare, potremmo vedere anche peggio. Adesso siamo in un paese libero, però amici, siamo pronti per quel giorno che può venire, il momento in cui perdiamo la libertà di professare il nome di Gesù pubblicamente. Non pensiamo che non può accadere qui, in questo paese. E già in tanti altri paesi, i nostri fratelli non possono avere una testimonianza aperta. Può essere anche qui. Quindi siamo pronti. E poi saltiamo velocemente in Secondo Corinzi per vedere la sua gloria, di cui anche di questo faremo parte. Secondo Corinzi 3, versetto 18. E qui Paolo ci riporta al concetto di cui parlavamo prima, queste fasi di opera che Dio sta facendo in noi. Secondo Corinzi 3, 18, tra i più belli versetti. E noi tutti, contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. Vedi quello che Dio sta facendo? Trasformandoci nella stessa immagine di gloria in gloria. C'è quella progressione graduale, rendendoci più come Gesù. Questa è l'idea di Romani 8, 28 e 29. A che cosa siamo stati chiamati? Qual è il proponimento di Dio? Qual è questo scopo? Qual è questo bene al quale tutte le cose cooperano? È questo qui. Renderci più come Lui. E non andremo a vedere gli altri versetti, però se stai prendendo appunti puoi scrivere Efesini 2, 10, che sono le sue opere che siamo chiamati a fare. Quindi diventando più come Lui di carattere, facciamo anche le opere più come Lui. E poi c'è la sua maturità, la statura della sua pienezza di cui Paolo ci parla in Efesini 4, che lo scopo, il disegno della Chiesa, la volontà di Dio, per questo raduno qui, è di trasformarci, farci crescere nella maturità finché arriviamo alla statura, la pienezza di Gesù. Questa è la sua opera in noi, questo è quello che Lui vuole compiere in noi. E quindi questo prodotto finale, amici, è piuttosto glorioso. Questo è quel bene di cui Paolo parlava in Romani 8, l'immagine di Gesù Cristo, essere un ritratto di Gesù in questo mondo, affinché tutti quelli che ci vedono dicano: quello lì è Gesù, io ho capito quello che è, perché assomiglia all'originale. E quindi l'opera migliore che Dio può fare non è quello che Lui fa attraverso di noi, come spesse volte pensiamo. Vorremmo che Lui facesse grandi cose attraverso di noi, e questo è buono, però l'opera più importante, più grande, è quello che fa in noi, perché non c'è niente più grande di Gesù o più bello di Gesù. Amen. Quindi mentre aspettiamo, finché non lo vediamo faccia a faccia, gioiamo in ogni fase di questa nuova creazione, di quello che Lui sta compiendo in noi, e vogliamo collaborare con Lui nel frattempo, avendo fede, vivendo per la nostra fede come i giusti, perché siamo chiamati a questo.